Buonasera, buonasera, buonasera. Come va, amici e amiche? Io sto bene, grazie. Qui dalla mia parte della barricata tutto bene. No, mi hanno tolto il mio Chrome, non ci capisco più niente. Chi usa Chrome? Devono aver fatto qualcosa al computer. Scusate, mi sono un attimo persa. Persona 1, sono io, salve. Benvenuti, queste manie di protagonismo, io sono la vostra vitridente di fiducia. Oggi è martedì 28 febbraio e con oggi finisce febbraio. E vi dico, un po' a livello economico, un po' per una serie di cose, sono molto felice che febbraio sia un po' corto, no? Tre anni, poi uno è più lungo, poi avete capito, no? Perché gennaio è stato infinito, ci sta che febbraio, tac, sia un pochino, no, più veloce, svelto, le fatture le fai prima, fine mese. Benissimo. E poi stasera sono contenta perché recuperiamo la rubrica del disagio che ieri sera non abbiamo avuto, causa stramaledettissima e tanto, come si dice, odiata da tutti, credo, assemblea di condominio del nostro Luca. Ci faremo anche raccontare com'è andata. Quindi stasera, al posto di Elisa Morini, che aveva tutta una serie di incastri, di impegni, perché è una businesswoman e quindi giustamente ha anche le sue cose da fare, recuperiamo la rubrica del disagio e del visage, come il disagista delle dive è disagissimo. Prima però un po' di musica, la nostra solita rassegna stanca, e poi ci tuffiamo nel disagio degli altri, cioè di quelli VIPs super iper mega wow, che però anche loro sono un po' disagiati, no? Cosa dite? Cominciamo con Death Cab for Cutie, che tornano con la loro Pepper. Details in your mind, filling your head with superfluous facts, pushing out what you're never getting back. And all that's left is a version of the truth, a recollection that is often misconstrued. Sergeant Pepper with the faces of friends, but the names all elude you in the end. Eccoci con la nostra solita rassegna stanca in apertura a mani di protagonismo, che potete ascoltare ovviamente sulle frequenze FM 102-104, ma anche in streaming su radioparma.it. Ora, devo dire che c'è sta super mega copertina di Vanity Fair che mi fa proprio venire la collina in bocca, perché c'è una Florence Pugh non bella di più, appunto, e c'è Selena Gomez, o Selena Gomez come preferite, c'è l'attore di Elvis, che dovete scusarmi ma di cui mi sfugge un po' il nome in questo momento, insomma c'è una copertina molto bella assai, e si intitola l'articolo Benvenuti a Hollywood anno 2023, e queste sono le stelle che stanno cambiando il cinema, perché se pensiamo a Hollywood forse è il c'è questo shift, no? C'è questo cambiamento che non pensiamo più solo a Brad Pitt, Angelina Jolie e compagnia bella, ma ci sono questi nuovi attori e attrici bravissimi e bravissime che stanno cambiando appunto il volto di Hollywood. Ma poi vediamo un po' cosa c'è nella rassegna stanca. Come cambiano il PD e la politica italiana dopo la vittoria di Elly Schlein? Un attimo, raga, un attimo. Elisabetta Canalis, volontaria per Senza Tetto con animali, hanno scelto di vivere la loro vita su marciapiede insieme ai loro amici. Brava Eli. E poi fecondazione eterologa. In Australia e Regno Unito diventa più facile conoscere il donatore di sperma. I 10 look social più commentati di Facebook, e ovviamente figuriamoci se non c'è la nostra amica Chiara Ferragni. Rocco Casalino a Belve: non perdono mio padre per aver picchiato sua moglie davanti ai suoi figli. Non è male. Tagliuzzare un abito di Prada si può, ma solo su TikTok, e soprattutto se lo fa un influencer. Dove guardare film candidati all'Oscar, perché ci avviciniamo pericolosamente. Blake Lively poteva essere una delle Mean Girls. Sì, effettivamente ce la vedo. Il cervello ha davvero un sesso? Abbiamo cercato la risposta. Torino: maestra vittima di revenge porn, confermata la condanna alla dirigente che voleva le sue dimissioni. Oh, ogni tanto una storia a lieto fine. La maledizione di Glee è una sciocchezza, è ora di affrontare la realtà. Non so se ricordate, c'era questa voce di corridoio, questa mala lingua per la quale chi era stato a Glee, chi era stato nel cast di Glee, la serie TV di Ryan Murphy, era poi destinato a un, insomma, a qualcosa di brutto, dalla morte di due attori del cast a una sorta di suicidio di carriera, come è stato per Lea Michele, Lea Michele, non mi ricordo come si pronuncia. Questa era la nostra rassegna stanca, noi andiamo in pubblicità e torniamo subito dopo e ci colleghiamo con Luca. Alicia Keys, c'è bisogno di introduzioni? Non credo. Il throwback, primo throwback di oggi è No One dal 2007 e finalmente è tornato Luca. Ciao Luca!
Ciao, buonasera!
Buonasera!
Adorati, cari.
Buonasera.
Ci siamo mancati.
Anche ciao, tu, ciao, ci sei mancato assai ieri e ci sei mancato e soprattutto ci è dispiaciuto per dove fossi. Cioè, ti abbiamo...
Vi ho pensato intensamente, sappiatelo.
Senti, ma a livello di disagio dell'assemblea condominiale...
Allora, come diceva Valentina, tra l'altro adesso voi non mi vedete, ma sono arrivato in tenuta a livello 12 alla Scala Spears perché al caso ha voluto che io mi sia tagliato i capelli,
esatto,
e io li piovesse, quindi sono arrivato
con l'ombrello,
col capello corto e l'ombrello, quindi ero già pronto in tenuta Spears, non c'è stato bisogno.
Meno male, non c'è stato bisogno
e vi dirò di più, fortunatamente le persone che alzano il livello di disagio solitamente nelle assemblee del mio condominio non c'erano.
No, infatti. Ma perché sai cos'è la cosa incredibile dei condomini, delle assemblee di condominio, è che è come nelle classi, no? Per una serie di ragioni antropologiche che ora io non conosco in maniera approfondita perché non ho studiato quello, però secondo me in ogni condominio c'è il cagacazzo e c'è quello precisino, poi c'è quello che non fa, che dice che farà quella cosa e poi non la fa mai. Ci sono i tre o quattro che si sbattono al posto di tutti. Come, cioè, capito? Cioè, ognuno poi entra in questo ruolo a seconda del gruppo di persone. E fortunatamente il cagacazzo non c'era ieri sera.
No,
bene.
Non c'era, e non c'era anche quello che insomma è un po' ostile a tutti.
Ok, diciamo, ok.
Così.
E soprattutto quindi... mi sembra, perché ricordo all'epoca, prima del trasloco, la spettinata stessa, che salutiamo, anche lei aveva i vicini, quelli che tutti odiavano perché facevano casino e se ne sbattevano del resto del condominio, no? Cioè, in tutti i condomini, raga.
Sì, sì, ma anche quando ci sono traslochi vari, i ruoli si passano,
sì,
comunque
sì,
si riequilibra al tutto.
Esatto,
sappiatelo.
Esatto. Bene, bene, allora tu sei bello, bello carico, appunto, poi hai esorcizzato oggi, penso, l'assemblea.
Sì, sì, assolutamente.
Quanto
sì.
È durata?
2 ore.
Va bene, dai, pensavo onesto, peggio, pensavo
onesto,
peggio,
onesto.
Okay,
no,
ok.
No, onesto, ci è andata bene.
Bene, noi ci ascoltiamo Bini con la sua nuova Green Honda e poi ci tuffiamo nella rubrica del disagio. That was a waste of... Ma che figa che è questa nuova di Bini. Mi c'è voluto uno o due ascolti in più e adesso I'm in. Io voto sì.
Sì.
Bella ballereccia con la cassa drittona. Green Honda si chiama. E arrivo con la mia Green Honda per dirti che non ti voglio. Quindi
I
pull up with my Green Honda to tell you that I don't want you. Quindi direi diretta al punto. Bene, 18:31 amici e amiche, e iniziamo con la rubrica del disagio.
Sì, allora iniziamo con un'incursione nel mondo delle serie, perché ci sono due news legate al mondo dei serial. Allora, la prima... Potrebbero essere fonti di disagio più per noi che le ascoltiamo, vi avviso, che per le protagoniste, però... Zendaya,
okay.
E quindi parliamo di Euphoria.
Certo.
Stanno per concludersi le riprese della terza stagione che vedremo nel 2024.
Ok.
Serie strapremiata, straacclamata,
sì, il liceo
consacrato
più...
Zendaya, sì. Il liceo più problematico
esatto,
di tutto il pianeta, cioè perché... devi aver paura quando sei mamma la mattina, perché non sai se la rivedi.
No. Cioè, io non, meno ma, allora, da una parte vorrei, perché sarei più giovane, ma dall'altra essere una teenager oggi, andare a scuola lì, proprio no, non grazie.
Nella migliore delle ipotesi vi infilano un panetto di eroina dentro l'armadietto ed è colpa vostra e ci finite dentro voi.
Esatto, io ve lo dico. Ed è la migliore delle ipotesi, eh?
Sì, sì, esattamente. La notizia qual è? Zendaya, sappiamo che per ogni singolo episodio di questa terza stagione riceverà un compenso di $1,000,000 per un totale di 8 milioni di dollari per tutta la stagione.
Ma e quindi questo perché immagino, visto il grande successo, avrà un agente molto bravo che ha ricontrattato per lei. Ah, sì. Se la volete, adesso cacciate 1,000,000 a episodio, ok?
Anche perché Zendaya con Euphoria ha portato a casa 2 Emmy e un Golden Globe, quindi Zendaya costa.
Zendaya, giustamente, il suo valore è quello che è, quindi costa. E quindi 2020, però lo stanno ancora girando, hai detto?
Stanno concludendo le riprese.
Ma dici che se corriamo tipo a Los Angeles e ci tuffiamo in qualche scena, poi ci vogliono per la stagione successiva anche noi? Ci siamo stati!
Da parte dei consulenti scolastici bullizzati dai ragazzini, probabilmente.
Ah, davvero, davvero. Ok, e questa è una, Beata, sì, che però qua di disagio pochissimo.
No, non lei, noi che pensiamo 8 milioni di dollari.
Ok.
No, disagiati siamo noi.
Esatto.
L'altra notizia del disagio legata al mondo delle serie è che dopo 19 stagioni,
finalmente,
Ellen Pompeo è riuscita a salutare il personaggio di Meredith Grey.
Alleluia! Ma dimmi una roba, ma continuano senza di lei?
Allora, per me Grey's Anatomy è la serie che io chiamo la spegni cervello, quindi sì, continuo a seguirla perché almeno mentre lavo i piatti o ho da fare,
sì,
guardo
certo
quella, no? Quindi la 19ª stagione è ancora in corso, lei reciterà solo in 8 episodi, quindi manca poco, insomma, al saluto di Meredith. Ma il personaggio tornerà nel finale della 19ª stagione, quindi è più una sorta di arrivederci. Fatto sta che comunque per 2/3 della stagione la serie dovrà campare senza di lei, quindi sarà una sorta di banco di prova per vedere se la serie regge anche senza la sua protagonista.
Ok, ho capito. Oppure, cioè, ma però, no, però quindi no, non stanno, cioè, non stanno dicendo: questa è la formula, lei torna all'ultima puntata perché poi ti saluto Rosina, chiudiamo i battenti, c'è lei,
non lo sappiamo,
devono valutare.
In questo momento non sappiamo né se ci sarà una 20ª stagione, né quale sarà l'eventuale presenza del personaggio di Meredith nella 20ª stagione.
Okay,
fatto
okay
sta che almeno per 2/3 di una stagione Ellen Pompeo potrà dedicarsi anche ad altro, fondamentalmente.
Sono molto curiosa di vedere a che cosa, perché è difficile slegarsi da questo personaggio, esatto, ahimè. Però in bocca al lupo, speriamo che vada tutto come... Credo che poi alla fine è vero che è business, però immagino che se stai da... Quanti anni sono che c'è Grey's Anatomy? Almeno 20, se 19
sì,
sono
sì,
le stagioni.
Esatto.
Se lavori da 20 anni con lo stesso, diciamo, network, produzione, registi, eccetera, ci sta anche che fai un discorso, tra virgolette, tipo, vabbè, io provo di là, voi provate senza... Se io di là non combino un cazzo, voi non ce la potete fare, ritorno e la risolviamo in qualche modo, come anche, non so, in una qualsiasi azienda, no? Spero, così,
esatto,
mi immagino.
Esatto.
Bene, non sappiamo quanto prende lei episodio, spero non $1,000,000, perché sennò ad oggi probabilmente sarebbe la donna più ricca del mondo.
No, non penso, non penso. No. Però ecco, è stato interessante perché comunque anche Shonda ce n'ha messo, insomma, a farla andare, quindi...
Sì, molto. Beh, si vede che appunto le lega questo rapporto, per cui Shonda le ha detto no, non te n'annà, che non mi regge la serie senza di te, e adesso provano, ci sta. Bene, quindi disagio per noi comunque a sto giro, non per loro che se la passano benissimo. In bocca al lupo a tutte e due le attrici.
Ellen Pompeo e Zendaya.
di noi resteranno solo
18:39, sempre qui a Mania di Protagonismo con la vostra vitridente di fiducia, a.k.a. VEE di Valentina, sui social, anche perché Luca ormai sto diventando parte della conversazione su TikTok. Ah, oggi sono andata virale perché stavo parlando di una questione tra... aiuto, è tutto un mondo a sé, proprio, in cui mi sento molto boomer, quindi pian pianino sto esprimendo le mie opinioni. Però sto molto così perché dico, Dio, ma dico una cazzata, mi sono persa qualche video. Però c'è tutta una questione su, non so se la conosci, è l'influencer onesta.
No.
C'è una ragazza che si chiama Andrea, che io seguo da tempo, e lei da subito si è proclamata, lei ha detto, io non farò deal con i brand, non prendo pubblicità, non mi faccio pagare. E vi do il mio feedback sui prodotti, a volte usando pezzi di video di altri influencer che invece promuovono i prodotti, ma non ha mai detto cose brutte degli altri influencer, semplicemente ha detto io sono libera di dire la verità perché non ho nessun deal, non ho nessun accordo. Nel weekend è scoppiata poi una mezza bombetta perché un'altra content creator, Ally Dolly, può essere Ally Dolly, no? E mm-hmm. che è una content creator invece che sponsorizza, fa briga, che però anche lei dice, anche il mio feedback è sincero, non mi piace il nome e l'atteggiamento della... dell'influencer onesta
di Andrea, perché è l'influencer onesta, perché implica che gli altri
bravissimo
non lo sono.
Bravissimo, secondo me questo è un discorso da una che ha la coda di paglia, perché io, se quello che io promuovo sono tranquilla di promuoverlo onestamente, chi se ne frega se taggano l'influencer onesta sotto i miei video, di che lo provi anche lei, cioè non mi toglie nulla a me, no?
Io fino a prova contraria non ho mai visto un influencer col codice sconto e dire sto prodotto fa schifo. Poi
infatti il discorso che facevo io è, allora, se lo fai full time e quella è la tua fonte di reddito, è ovvio che qualche volta mentirai, ma non è che la gente è scema e non lo sa questo. Io, per esempio, nel mio piccolo ho il lusso di avere altri lavori, altre fonti di reddito, e quindi se promuovo qualcosa lo promuovo perché ho scelto di promuoverlo.
Ecco, stavo arrivando appunto lì. A meno che stai promuovendo solo brand in cui credi e dei quali hai solo bene da dire.
Ma tu prova a pensare un attimo che mondo, che mulino sarebbe se tutti adesso, non so, io posso farlo perché non è mai stato il mio lavoro e non lo sarà mai al 100%. Ma pensa che mondo sarebbe se tutti facessimo così, e quindi poi i prodotti di non qualità si autoeliminerebbero da soli, perché io esatto. promuovo solo quello che per me funziona, o poi una cosa può funzionare per me e non per te, e lì ci sarebbe un margine, no, di gioco. Ma tendenzialmente la fuffa non verrebbe venduta, perché se a me non piace non mi conviene promuoverla, no? Ma non è così, perché viviamo nel capitalismo e quindi non può succedere. Andiamo avanti, dici il disagio dove ci porta.
La protagonista della prossima notizia del disagio è la nostra amata Lady Gaga.
Cos'è successo a Stefani Germanotta, che non me ne sono accorta?
Allora, la fonte del disagio della Germanotta nostra in realtà fonda le radici in un episodio di 2 anni fa.
Oh signore!
Vi ricordate che 2 anni fa... Ryan Fisher, ossia il suo dog sitter,
sì,
mentre stava
sì,
andando
sì.
a portare a spasso i suoi 3 bulldog francesi,
scherzi,
era stato aggredito.
È stato un momento difficilissimo per noi fans di Lady Gaga. Io ero preoccupatissima. I suoi poveri cani, il suo povero come lo possiamo chiamare, dog sitter. Io sono stata malissimo, ho sofferto un po'. Pensa che trauma quei poveri cani. Ecco, ok.
Mentre Ryan Fisher stava portando a spasso
sì.
i tre bulldog francesi, era stato aggredito e 2 di questi bulldog erano stati rapiti, e Lady Gaga aveva promesso questa ricompensa di $500,000.
Per chi?
Per chi avesse ritrovato
trovato i cani, ok,
i due cani rapiti.
No, perché secondo me almeno all'epoca disse che avrebbe risarcito ovviamente anche lui.
Sì, sì, ma infatti la fonte del disagio non è legata a Ryan Fisher.
Ok.
Perché cosa è successo? Che 48 ore dopo, tale Jennifer McBride portò i 2 canetti ritrovati ad una stazione di polizia.
Mm-hmm.
La McBride però oggi si sente defraudata e truffata perché non ha mai ricevuto la ricompensa di questi $500,000 e ha accusato Lady Gaga di aver fatto una promessa senza il vero intento di rispettarla. E a detta dei suoi avvocati, la povera Jennifer avrebbe sofferto di questo stato di angoscia mentale, tanto dall'aver perso il piacere della vita. Dico, $500,000 non ce li hai mai
non
avuti.
Non ce li avevi manco prima, zia, eh.
Ma come se non bastasse, perché tu dici, vabbè, Lady Gaga quindi, brutta persona, ha fatto una
dubito
promessa,
fortemente io.
E infatti non è così, cos'è venuto fuori? È venuto fuori che Jennifer McBride si è beccata in realtà un'accusa di complicità con i due rapitori, perché lei era la fidanzata.
Dai, Jennifer, che figura di me... Jennifer, veramente, trovati un lavoro vero, per piacere. Io lo sapevo, guarda, Lady Gaga può essere tante cose, magari poi di persone antipatiche, stronza, è la peggio merda dell'universo, ma lei sa che non può fare ste figure da cioccolatino, anche solo a livello mediatico. Figuriamoci se le rubi i tuoi, se da buon samaritano le ritrovi i suoi cani, non ti dà $500,000 che per lei sono bruschette. In più sa che verrebbe sputtanata, è che probabilmente l'avevano nasata già dall'epoca subito che questa qua era in con i rapitori.
Sì.
No, vabbè, cioè, Jennifer ci hai provato, è andata malissimo, zia. Anche tra l'altro voleva denunciare per danni morali?
Sì,
certo. E poi vuoi anche una fetta di culo con le olive, Jennifer, non lo so, tipo... Raga, cioè proprio no, non mi piace così, non si fa. C'è Miley Cyrus e poi la pubblicità, ma noi torniamo dopo. Luca, la vuoi una fetta di culo con le olive? Un aperitivino? Aperitif, come dice.
Sprizzettino.
Thanks so much con Spit in My Face. Dopo la pubblicità, qui a Mania di Protagonismo con il nostro Luca, che trovate sui social come A Proposito di Luca. Tra l'altro stasera ci spariamo la doppietta, ci ho pensato adesso, che ci trovate insieme adesso fino alle 20 e poi giusto il tempo di una minestrina. Io ho un pezzettino di pizza a casa, credo, ma già sto magna adesso, cioè queste focacce. Perché sono andata dal fornaio a prendere la pizza per stasera. Però poi c'erano le focaccine e le ho lì.
Che fai, non le prendi?
E che fai, non le mangi? E allora, eccetera. Comunque ci troviamo alle 21 per l'extra disagio diretta su Instagram. E Luca ci farà, mettetevi comodi perché è una storia lunga, tutta la storia di Osho, di quel pazzo furioso di Osho e delle vittime di questa anche truffa, ecco, che lui ha messo in atto per approfittarsi di queste persone, condurre uno stile di vita a dir poco privilegiato, sfruttando un credo, quindi ancora più stronzo da questo punto di vista. Però questo alle 21, quindi vi aspettiamo su Instagram. Adesso invece continuiamo con la rubrica del disagio e...
Sì, allora, prima del break parliamo di un argomento su cui Valentina ha un'idea ben precisa, perché torniamo a parlare dei Nepo Babies.
Oh, signore, oggi volete farmi litigare? No, non con te, in generale mi agito.
Ci sono due Nepo Babies che
ma perché
stanno
non
facendo
stanno
parlare
zitti?
Di sé.
Ma perché non la smettono, tipo?
Allora, una in realtà non ha parlato, l'hanno beccata in giro, l'altra invece è stata intervistata.
Okay.
Allora, la prima è Willow Smith.
Ok.
La figlia di Will Smith.
Tra l'altro, a me lei piace tantissimo. Trovo che sia bravissima e una Nepo Baby un po' d'eccezione, perché comunque talentuosa musicalmente, nulla da dire. Cosa è successo?
Ma infatti è stata intervistata perché è uscito da poco il suo nuovo album, che ha delle sonorità un po' diverse, nel senso che al primo ascolto, Coping Mechanism, non ha quelle sonorità così black, così legate all'R&B rispetto ai suoi singoli precedenti, ma addirittura sembra un album scritto dai Korn, nel senso che è molto più duro, molto più aggressive.
Ok, ok.
Durante l'intervista chiaramente è stata rivolta, no, questo genere di domanda a Willow Smith per questo cambio di rotta così certo. evidente, e lei ha parlato della sua lotta contro l'ansia.
Ok.
Ha sottolineato come l'ultimo anno per la sua famiglia sia stato molto molto pesante, perché vi ricorderete il famoso sì. pugno durante la notte degli Oscar, per non parlare di tutti i gossip legati
alla vita sessuale relazione dei genitori
palesemente aperta, esatto, tra i suoi genitori, o altri gossip legati insomma alla sessualità fluida di suo fratello e quant'altro. E Willow Smith ha detto prima di tutto, vabbè, io sono poliamorosa, quindi
già. Senso,
quindi cioè, ci sono anch'io lì qui in mezzo, per cui
esatto, siamo tutti molto volete. Ma infatti sono the new in, cioè tutta la famiglia mi sembra molto woke, peccato per sì, sì. la debacle dello schiaffazzo di Will Smith, che però oh raga, si sbaglia, si fanno figuracce, lui ha chiesto scusa e ha anche poi credo intrapreso un percorso di terapia per l'anger management, insomma nessuno è perfetto, lui non ha mai detto di esserlo, ecco.
Esatto, ma lei ha detto soprattutto una frase molto interessante per quanto riguarda l'ansia, no? Visto che viviamo comunque in una società dove quando parli di ansia ti viene detto e vabbè, ma è solo ansia.
Giusto. Mm-hmm.
Quando vi ricordo che l'ansia è una patologia, così, Willow Smith ci dice: ho commesso l'errore di identificarmi con il mio malessere. Bisogna capire che si tratta di fasi di passaggio. A volte dobbiamo sederci e dire: solitudine, va bene, ti vedo. Ansia, va bene, ti vedo.
Certo.
E quindi questa intervista proprio ecco, è stata incentrata su questo cambio di rotta, legato però alla volontà insomma di Willow Smith di affrontare questo faccia a faccia con la sua ansia e con tutte quelle che sono state le problematiche del suo ultimo anno.
Sì, no, allora ripeto, quando ti dico, cioè, allora la questione Nepo Baby non è che innanzitutto non sono tutti uguali, perché ovviamente sono persone, quindi ci sarà il figlio dei Beckham che magari poretto proprio non c'ha nessun talento e dice voglio fare il fotografo e fa delle foto di merda e glielo pubblicano lo stesso il suo album fotografico. Ci sarà Willow Smith che dice voglio fare la cantante o la musicista e la fa coi controcazzi, quindi cioè è la piattaforma di partenza di cui stiamo parlando. Non mi sembra neanche una che va in giro lamentandosi sono una nepo baby e quindi vengo discriminata come tale. Mai. Sono i nepo baby che devono smetterla, sono quelli lì che dicono vabbè, ma non è che perché sono la figlia di Brad Pitt o no, chi è che era adesso, di Johnny Depp, allora è solo merito di quello. Taci, fai vedere che sei brava, quello che sai fare eccetera, poi ne parliamo più avanti. Anzi, la gente dovrebbe dimenticarsi chi sono i tuoi genitori. Guarda, c'era in concerto qui in Italia, non mi ricordo il nome, ma la figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman.
Ah sì, 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 ho letto.
Io l'ho scoperto dall'account di Cime di Rapa, che è andata al concerto. Questa canta pure bene, c'ha un album, c'ha tutto un progetto fichissimo. Certo, ce l'ha, perché anche perché quando era piccola si è messa a suonare il tamburello e la mamma le ha detto ecco, vai alla Juilliard a suonare danza, a studiare danza e imparare gli strumenti, cosa che magari non capita a tutti noi comuni mortali. Dopodiché appare di Nepo Baby, ce ne sono tanti, perché di celebrity che figliano ce ne sono tante, alcuni fanno cagare, altri invece avranno più talento. A me Willow Smith mi ha sempre dato l'idea di essere abbastanza umile, avere abbastanza la testolina, no, sulle, come che si dice? La testa sulle spalle. Esatto.
Sì, 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 assolutamente, assolutamente.
E l'altra invece che era per strada, chi era?
L'altra che era per strada è Poppy Delle Vigne, la sorella signore. Di Caro Delle Vigne.
Era di lei che è cominciato tutto, secondo me. Era da lei, no? Sì, se non ricordo sì. male.
Sì, perché non contenti di questo binomio, no? Meghan Markle, principe Harry, Poppy Delle Vigne è stata paparazzata in giro con il principe Costantino Alexios di Grecia e Danimarca.
Ah, hai capito, Poppy? Oh, che anche lì, perché giustamente, sai, dici, io quando ero ventenne uscivo con gli sfigati, lei esce con i principi e con i re, no, non lo so, è un principe di...
È principe ereditario.
Ok,
quindi.
Perfetto, direi, torna tutto.
La notizia è che Papi delle Vigne, 36 anni, è ancora sposata, anche se in procinto di separazione, dall'imprenditore James Cook, quindi non è ancora, insomma, chiusa definitivamente la parentesi matrimoniale, che Poppy però si è già piazzata, insomma, nella famiglia reale di Grecia e Danimarca, che peraltro è molto amica della royal family inglese, perché comunque oltre ad esserci legami di parentela, insomma, anche
sì, avranno una sorta di gemellaggio.
Sì, c'è una sorta di gemellaggio, perché uno è stato il padrino dell'altro. E
cioè, come quelle robe da re e da
meridionali.
Esatto, esatto. Di Buckingham Palace, però da meridionali. Bene, benissimo. Vabbè, non ho grande simpatia per Poppy della Vigne, devo dire la verità. Più simpatia per Willow Smith. E soprattutto, quindi, Poppy è più grande di Cara.
Sì.
Ah, non è la. Perché. Ma anche una sorella piccola.
C'è anche Chloe.
Ah, ok, era da Chloe allora che era partita tutta la roba. Bene, noi abbiamo il nostro solito break, quindi potete riflettere se preferite Poppy, Chloe o Cara, se ve ne avete voglia, e o se preferite invece la famiglia Smith. Noi torniamo dopo il solito break, sempre con la rubrica del disagio, a fra qualche minuto. Rieccoci, 19:13, sempre qui, sempre su Radio Parma 102.104, le frequenze FM, ma anche in streaming su www.radioparma.it. Eccoci, perché siamo io e Luca, questa è Mania di Protagonismo, e siamo nel recupero, come a calcio, no? Che c'è...
minuti di recupero.
Grazie, perché io faccio la regia della radio cronaca, ma non è che ci capisca un granché. E i minuti di recupero della puntata di ieri, perché appunto Luca era, ahimè, impegnato nell'assemblea di condominio, che non glielo invidia nessuno, e quindi parliamo di notizie disagiate oggi. E sono molto curiosa, perché mi hai già anticipato chi sarà la protagonista della prossima notizia. Prego, mettetevi comodi e mangiate i popcorn.
Sì, perché dopo qualche settimana di pausa in cui non vi ho dato aggiornamenti, torniamo alla nostra soppapera colombiana preferita, ossia l'affair Shakira Piquet.
Che è proprio, tra l'altro, una telenovela, perché se esiste la patria della telenovela è Sud America, quindi direi che...
Esattamente, sì, sì. Perché Shakira ha lanciato un nuovo featuring con tale Karol G, che si intitola... Te chiedo grande, che ha un doppio significato, vuol dire sia ti sta grande, ti sta largo,
sì,
come insomma un vestito di taglia troppo grande, ma anche non sei all'altezza.
Oh! Quindi non l'ha mollata Shakira, non è che lei dice, vabbè, album single nuovo.
No, il filone delle revenge song prosegue.
Okay.
Giusto per citarvi alcuni versi. Sapesse che mi stai ancora cercando, perché mi stai cercando? Sai che non ripeto gli errori, di alla tua nuova bambina che non entro in competizione per gli uomini. Non solo, perché per la prima volta da quando è scoppiato l'affair Shakira-Piquet, Shakira ha parlato.
Oh, cioè ha parlato non attraverso né post social passivo, neanche tanto passivo aggressivi, né tramite musica, cioè ha proprio rilasciato un'intervista.
Sì, ha rilasciato un'intervista per la televisione messicana, e anche lì non le ha mandate a dire.
Hola! Bene, se avevamo dei dubbi, no vabbè dai raga, magari siamo noi che interpretiamo, esageriamo, no, quello che vuol dire Shakira, invece...
Shakira si è lanciata in una citazione, ha citato l'ex segretaria di Stato statunitense Madeleine Albright, dicendo: all'inferno c'è un posto riservato alle donne che non supportano le altre donne.
Ok, toccata sempre pianissimo, sì.
Ma non solo, perché poi ha anche parlato, insomma, di quello che è il nuovo rapporto che ha con l'amore in generale, dopo, ricordiamoci, 2 anni e mezzo che Piqué la tradiva.
Ah,
Shakira ha
cioè,
detto,
erano 2 anni e mezzo di
erano
tradimento.
2 anni e mezzo che lui
Vabbè,
portava
però
avanti
sei un
questa
uomo di
relazione.
merda. Adesso io do sempre il beneficio del dubbio che quello che succede all'interno di una relazione di due persone che non conosciamo proprio di persona, cioè sai come anche quando il tuo amico, no, viene da te e ti dice: "Ah, mia amorosa è una stronza perché è qui e là e su e giù", ti dici: "No, vabbè, dai, magari la verità sta nel mezzo, però porca vacca, 2 anni e mezzo sono tanti".
E Shakira infatti ha detto: penso di aver superato quella storia che una donna ha bisogno di un uomo per completare se stessa o di una famiglia. Avevo anche quel sogno che i figli avessero un padre e una madre sotto lo stesso tetto. Però non tutti i sogni nella vita si avverano, ma la vita trova un modo per ricompensarti e lo ha fatto con i miei 2 figli. Ora mi sento completa perché sento di dipendere da me stessa e ho anche 2 figli che dipendono da me, quindi devo essere più forte di una leonessa.
O una loba anche
Esatto, ma e direi che gli artigli li ha tirati fuori alla
su
grande e non ha
quello.
nessunissima intenzione di ritrarli.
No, è comunque un animale predatore in ogni caso. Se deve essere un animale di qualche sorta, è uno di quelli che vanno a caccia. Bene, bene,
Esattamente.
bene.
Quindi godiamoci questa Techedo Grande prossimamente perché è la seconda revenge song di questa soap
Che tra
opera. A
l'altro,
questo punto, cioè, facciamo il triplete, Shakira, noi aspettiamo la terza.
esatto, e soprattutto Techedo Grande, cioè coniugato a Techedo Grande, sarebbe ti sto grande, cioè non sei alla mia altezza. Perfetto, direi che avremo tutto un album così, benissimo. La domanda è: quanto figume ci può essere in un solo video e in una
Mamma
sola
mia.
canzone? Perché da una parte questa canzone ha il potere di far sentire te un po' gnocca, perché "It's not killing the drama, let's not start". Poi però se guardi il video dici: "Vabbè, aspetta che me ne torno, no, nella mia stanzetta a fare così, non so, la sfoglietta".
E non contenta, qualche anno dopo, Shakira ha ripetuto l'operazione con Rihanna.
Qual era quella con Rihanna?
Can't remember to forget you.
Oh, me l'ero dimenticata! È vero, sì. Quando si uniscono queste creature, no? Poi quando che vivono normalmente nelle loro, a queste amazzoni che vanno a caccia da sole, appunto, essendo degli animali, dei predatori, quando poi si uniscono fanno proprio delle magie, cioè il livello di figanza era irraggiungibile di questo video.
Incontenibile.
Incontenibile, cioè io capisco adesso, capisco anche appunto un uomo che è proprio in difficoltà, ecco, davanti. Ma tu pensa essere, adesso io raramente prendo le parti dell'uomo etero cis medio basico
No,
Gianfranco,
vabbè, ma lì è,
ma tu
cioè,
pensa
che gli
essere,
vuoi dire?
pensa essere un Gianfranco basico e ti arrivano Beyoncé e Shakira e ti dicono "Let's not get
Odeggiano.
the drama", tutte e due che se la, beh, è stata una roba, cioè io sarei in forte difficoltà, ecco, mi sento di prendere i panni, no, vostri per una volta. Prego, caro, ci dica.
L'altra protagonista della giornata di oggi è la nostra amatissima Giorgia.
Oh, che carina, ci piace sempre, le vogliamo bene,
Sì.
brava Giorgia, ti si vuole bene.
Sì, oggi parliamo di celebrities che ci confidano le loro fragilità, perché così come Willow Smith ci ha parlato della gestione dell'ansia, di quanto sia complessa, Giorgia in un'intervista al Corriere ha detto chiaramente che ha passato un periodo tremendo da un punto di vista creativo, a tal punto che stava meditando di abbandonare la carriera musicale.
No.
Ma meno male che ha cambiato idea. Meno male. Però sì, ha ammesso chiaramente che questi 7 anni che sono passati tra il suo ultimo album e l'album precedente sono stati 7 anni molto difficili dal punto di vista creativo, 7 anni in cui lei si era convinta che il suo posto fosse il passato e in cui ha dovuto ricredersi e riconoscere il fatto che se il suo posto era il passato, comunque poteva dare uno sguardo alla contemporaneità. Da qui il legame con l'R&B e le sonorità R&B del suo nuovo lavoro. e ha riconosciuto insomma questa sua difficoltà a livello creativo, tant'è vero che ha detto anche chiaramente di fronte alla domanda diretta sul piazzamento a Sanremo, che magari non è stato analogo a quello che ha avuto Elisa l'anno precedente, o tutta anche la polemica sollevata dallo stesso Marco Mengoni sul piazzamento delle donne, lei chiaramente ci ha già messo una pietra sopra, perché ha detto: è andata così, non credo ci sia la volontà di non far emergere le donne, e fortunatamente comunque al di fuori della kermesse, nel mondo musicale, le donne sono forti, emergono e sono le protagoniste.
No, da una parte mi fa un'enorme tenerezza, le si vuole un sacco bene, dall'altra parte questo tipo di interviste e condivisione ci aiutano a capire che davvero puoi avere quella voce che solo veramente non lo so, cioè tipo da dove le viene, e lo stesso mettere in discussione, no, la tua creatività, il tuo talento, le tue capacità. E però le devo fare qualche discorso femminista, perché capisca che invece non è che non c'è, è diverso, non è che non ci sia la volontà, non è che c'è qualcuno che direttamente blocca fisicamente le donne o in qualche sorta le boicotta, è un discorso molto più internalizzato.
Sì.
Quindi
sì,
è questo secondo me che lei magari le sfugge, perché non le abbiamo ancora fatto il trattamento del podcast del disagio. Giorgia, vieni ospite al podcast del disagio, ti spieghiamo tutto. Se vuoi parliamo di disagio canoro, disagio creativo, disagio di questo tipo. Invitata ufficialmente. Friends, c'è la pubblicità, ma come sempre torniamo dopo 1:28. Men great, so they gotta be great. Oggi ho proprio voglia di... Fa sempre piacere ascoltare Harry Styles, così, anche sì, come sì. Sai, proprio tipo, questa non è né la più nuova, né quella nuova, né la più... Però è talmente, forse è però la più ascoltata, indubbiamente, del suo album, ovvero As It Was. Noi siamo i vostri Luca Semeraro e V Tridente di fiducia, sono 19:31 e se vi fosse sintonizzati soltanto ora, sappiate solo che vi siete persi un sacco di roba fighissima, ovvero l'inizio e il la parte viva della rubrica del disagio, che prosegue ora parlando di notizie un po' disagiate per noi, un po' disagiate per le celebrities, ma che poi sono come le persone vere. Non so se lo sapevate che poi le celebrities sono persone vere. A volte ce lo dimentichiamo, no?
No, infatti questa rubrica fa anche il servizio pubblico di ricordarci che sotto il segno della sfiga siamo tutti uguali.
Ah, a proposito di servizio pubblico, diciamo ai nostri amici e amicice quali risvolti vengono là da quel di Chi l'ha visto e il Fanta Chi l'ha visto e una delle vincitrici del premio Riflettore.
Eh sì, perché stiamo lavorando per voi, amici.
Sì, raga.
Quindi seguiteci, perché prossimamente avremo ospiti creatori del Fanta Chi l'ha visto. Quindi...
Yeah! Cioè, innanzitutto sono felice di incontrare dei fellow amanti di Chi l'ha visto quanto noi, che è sempre un bel momento quello, sì. No? E loro poi appunto sono coloro che l'hanno creato, quindi tengono tutte le fila, ci spiegheranno le dinamiche, ma io sono convinta che loro è solo l'inizio, perché poi andando avanti avremo anche Chiara Cazzaniga. Io penso che ce la faremo.
Sì, perché comunque ragazzi, io i like e i retweet me li sto conquistando dalla Chiara, quindi...
Luca si sta impegnando e lei è molto carina e disponibile, e quindi io credo che, non voglio adesso gufare, però secondo me ce la possiamo fare, Luca, ad averla. Se io magari mi ricordassi di aprirlo ogni tanto, Twitter, fighi.
No, mi adopererò per... Fatemi lavorare, io prima o poi, ragazzi, sono testone.
Ragazzi,
sono
siamo
Ariete,
della Riete,
cioè,
esatto.
Cascasse il mondo, prima o poi ci riesco.
In qualche... Guarda, anche solo per dire un saluto agli amici di Salutava Sempre, però sì. Ce lo fa, secondo me. E dopo la Cazzaniga, the sky is the limit, e un giorno la Sciarelli! non lo so, vabbè, questo forse è un po' ambizioso. Anyway, dici, caro oracolo del disagio, dici.
Passiamo dal disagio canoro al disagio letterario. Uh-huh. Perché sono state rilasciate delle dichiarazioni piuttosto forti da J.K. Rowling e dal suo ex marito Jorge Arantes.
Allora, innanzitutto, perché il suo ex marito parla? Qual è, chi gliel'ha chiesto? Chi gliel'ha, da dove
è nato tutto?
Qual è la sua authority? Quella di essere l'ex marito di J.K. Rowling?
Tra l'altro fa il giornalista, io non lo sapevo, però
vabbè. In tal caso, vabbè, ok.
È perché abbiamo letto tutti gli articoli di Jorge Arantes, quindi...
Esatto, però vabbè, andiamo avanti.
È nato tutto da un episodio del podcast di J.K. Rowling, The Witch Trials of J.K. Rowling.
Il suo podcast si chiama Il Processo alle Streghe?
Processo alle Streghe, sì.
Allora, io, fighi J.K., se non fosse che sei un pochino bigotta... esatto. Mi dispiace però, capito? Ce la vorrei avere nella nostra squadra comunque, J.K.
E infatti poi non l'ho più seguita negli altri romanzi che ha scritto sotto pseudonimo, nonostante siano romanzi crime, vorrei tanto.
Vabbè. Comunque, vabbè. Nel suo Witch Trials...
Vivo della notizia. Nel suo Witch Trials ha raccontato come Jorge Arantes fosse un marito assolutamente violento che le desse anche schiaffi, percosse e quant'altro, ma non solo, che l'abbia anche sottoposta ad una violenza psicologica non da poco, perché lui per diverso tempo le aveva sottratto il manoscritto di Harry Potter e la pietra filosofale.
Allora, potete, cioè, stiamo calmi un attimo, perché puoi fare quello che vuoi, ma non puoi sottrarre il manoscritto. Noi millennial, è come se ci dicessi che ci hai strappato il cuore dal petto.
Sì, sì, sì. Lui l'aveva sottratto, nascosto e tenuto in ostaggio, ed è anche per quello per cui J.K. Rowling ci ha messo diversi anni, insomma, per poterlo pubblicare. Non solo, lei dice anche un'altra cosa: lo ha sottratto, nascosto e tenuto in ostaggio, ma io non ho elementi per dire che avrebbe potuto anche bruciarlo, e probabilmente io quindi non l'avrei neanche potuto pubblicare se le cose fossero degenerate ulteriormente.
C'era J.K. che voleva un flash mob contro suo marito, contro il suo ex marito. Lo sapeva che dicendo queste cose la gente si sarebbe, non so, arruolata nell'esercito di J.K. Rowling per fare il mazzo al marito.
Quando però lui la minacciò anche di non farle più vedere la figlia, fu allora che J.K. Rowling si rivolse alla polizia, pose fine a questo matrimonio, riuscì quindi a tornare in possesso anche del manoscritto, e il resto è storia.
Ok, ormai. Ok.
Dopo questo episodio del podcast, però, Jorge Arantes ha parlato. Jorge Arantes non solo ha parlato, ma anche rilanciato le accuse di J.K. dicendo: guardate che io non è che gli ho sottratto il manoscritto, io ho collaborato alla stesura del manoscritto.
Lo sapevo, ma lo sentivo dentro che arrivava la stronzata dal cielo.
Lei lo leggeva a me, io lo leggevo a lei, ma l'abbiamo scritto insieme.
Senta, qua stiamo pisciando un po' fuori dal vaso,
No, per farti capire la credibilità di quest'uomo, nella stessa dichiarazione, lui ha detto: sì, è vero, ho preso a schiaffi Joanne, ma non si tratta di abusi gravi. Comunque non mi dispiace di averlo fatto, di averla presa a sberle piuttosto forte in mezzo alla strada.
Va bene, e arrestiamo quest'uomo per piacere, grazie. La gente sa, cioè, io adesso non so, lui ha rilasciato un'intervista in cui ha detto queste cose? Allora, innanzitutto, vabbè, non ve lo devo dire io, che se ci fosse anche solo un barlume di verità nella parte in cui lui dice, no, che è stato parte attiva nella scrittura del manoscritto, si sarebbe già rivolto ad avvocati per spillare soldi a J.K. Rowling, e se avesse appunto qualche straccio di prova che questo è vero, l'avrebbe già tirato fuori. Qua questo è un disperato che sta cercando in qualche modo di fare, perché queste interviste suppongo gliele paghino. perché ovviamente sì. No, i tabloid ci vedi perché i tabloid sono brutti, perché poi va a finire così, no, che dato che questi che vengono pagati effettivamente questi personaggi per rilasciare queste interviste, poi si va, porta avanti un non so come dire, cioè una storia che in realtà non ha nessun fondamento, perché anzi tra l'altro io non ricordavo che lei fosse ancora, perché la storia non era che lei, il reporter, lo scriveva su questi, diciamo, tovaglioli nel CAF o sul treno mentre andava da Scozia.
Sì, però ha richiesto una stesura molto lunga, più che altro per una questione di alberi genealogici,
quindi
di struttura
una parte
proprio del mondo di Hogwarts, quindi era un'opera talmente complessa che insomma...
Va bene, meno male che nessuno, le donne specialmente, ma in generale nessuno, debba essere giudicato in base a chi ha frequentato nella sua vita, perché sennò davvero, ma mi ci metto dentro anch'io, saremmo veramente tutte cancellate, tutti sì. Cancellati. Ci sono i Måneskin e ho letto prima che c'era la Ferragni infastidita dai Måneskin a una sfilata, adesso te la vado a prendere. Non lo trovo, non l'avevo aperto, era una piccola notiziola che c'era Chiara Ferragni infastidita dai Måneskin a una sfilata letteralmente, ma si vede che si è, la pagina era aperta, si è ricaricata e niente. Però mi fa un sacco ridere, non so se avevi letto, se stai leggendo questa storia, che nessuna celebrity vuole andare a cantare all'incoronazione di Carlo.
Sì, ti ho sentito nella puntata di ieri, tra l'altro dovevo iniziare ad accennarlo anche noi, che ha detto di no Adele, ha detto di no Ed Sheeran, Elton John per ovvi motivi, credo proprio che si eclisserà, cioè l'unica speranza è veramente la reunion delle Spice, a destino.
Cioè guarda, giusto perché ci piacerebbe appunto avere la riunione delle Spice, perché sembrano essere tutti un po' non so se è perché proprio fanno gli snob, però no, non lo stanno cagando. Che brutto, povero,
un
dai.
Un po' mi dispiace, però mi fa un po' di tenerezza.
È un po' sì,
dai, cioè,
un po' sì.
La sua incoronazione, il suo momento, l'ha aspettato per non so quanti decenni.
E poi secondo me allora, per quanto ovviamente io non credo in nessuna teoria complottista, se in qualche modo è stato responsabile della morte di Diana, magari è stato responsabile della infelicità. Ecco, quello sicuramente è stato esatto. Molto infelice anche lui, Cioè c'è sì. Da dire che non è che proprio lui fosse una pacchia, una walk in the park. Comunque, solo per il fatto che è dello Scorpione, un po' godo.
Sì, diciamo che è un dispiacere che dura poco.
È un dispiacere che dura poco. Dica piuttosto dal mondo del disagio.
Sì, prossima protagonista potrebbe anche essere protagonista, anzi non potrebbe, sarà lui prima o poi, non so dirvi quando, ma prima o poi sarà protagonista anche di un nostro extra disagio del martedì.
Ok.
Perché è tornata a parlare Anna Delvin, aka Anna Sorokin.
Anna Delvin, aka Anna Sorokin, no.
Inventing Anna.
Ah, ok, ci sono, prego.
Ebbene sì, la truffatrice di Soho.
Sì.
Allora,
sì.
Non vi dico troppo sulla sua storia perché sennò avrebbe senso farvi l'extra. Sappiate che era una che si fingeva ricca senza esserlo e che ha vissuto letteralmente di rendita truffando le celeb americane, spacciandosi per una di loro.
Sì.
Ha commesso una serie di reati finanziari, perché chiaramente questa truffa ha comportato una serie di giri di assegni, soldi, fondi e quant'altro. Si è presa 4 anni di carcere. Netflix ci ha fatto un paio d'anni fa una miniserie. Lei, peraltro, per buona condotta non ha scontato tutti questi 4 anni in carcere, perché nel 2021 è stata rilasciata e oggi sta scontando il resto della pena agli arresti domiciliari in un appartamento dell'East Village di New York.
Che è praticamente come non stare scontando proprio niente.
Esattamente, non solo, mentre sta scontando i domiciliari in questa prigione proprio dell'East Village di New York, non si sottrae a interviste,
ma scusa,
a servizi fotografici.
Ma dai,
se viene,
raga,
se
ma
viene
una
rilasciato l'ok dal giudice, purtroppo si può. Ma senti qua, perché non contenti, ha collaborato alla sceneggiatura della serie Netflix, rilascia interviste, posa per servizi fotografici. Vuoi che non le facciamo fare un discorso agli studenti di Harvard? E abbiamo anche questo.
Ma cosa deve dirgli agli studenti di Harvard? Come truffare la gente?
Ce ne dico di cosa parlerà gli studenti di Harvard, perché in questo intervento, insomma, agli studenti di Harvard, lei terrà un discorso proprio incentrato sul concetto del fake it till you make it, nel senso che lei parlerà di come esista un vero e proprio concetto di borderline tra quello che è il successo e il precipitare nell'illecito, nella truffa.
Sono molto interdetta da questa scelta di Harvard. Siamo sicuri che sia la persona giusta per... E soprattutto è un messaggio...
Ma fosse una persona che ha pagato a pieno quello che è il prezzo, insomma, di quanto il successo le ha dato alla testa, potrà anche capire. Il problema è che lei in realtà paradossalmente ci ha guadagnato, ma anche senza paradossalmente, perché è stato stimato che lei più o meno ci abbia guadagnato almeno 340.000 dollari per quanto riguarda serie e la vendita delle proprie opere d'arte, perché lei poi si è data anche al mondo dell'arte, quindi
che vorrei vederli anche suoi, cos'è, sì, sono, dipinge?
Quindi ha comunque guadagnato da questa che è stata la sua opera di truffa. E non solo, lei comunque alla fine ha commesso dei veri e propri reati finanziari.
Quindi com'è che se la passa così bene? Sarei molto
certo. Esattamente, però appunto pare proprio che entro la fine del semestre gli studenti di Harvard sentiranno alla business school questo discorso dal titolo Borderline.
Ma è vero che gli americani, cioè, proprio non finiranno mai di stupirmi, però non lo so, non mi sembra il messaggio giusto proprio da dare alle persone, no? Di fare qualsiasi cosa o fingere di essere o fare qualsiasi cosa finché non ce la fai veramente. Cioè, siamo sempre la coda di il se vuoi puoi, se ti impegni ce la fai, anche se non ce la fai fingi di farcela, cioè è il dopo di quello, bah. Sono un po' scettica. Abbiamo un attimo di pubblicità e poi torniamo sempre qui, sempre a mani di protagonismo. Bruce Springsteen con Do I Love You? Indeed I Do. E tu cosa sai, Luchino, della maledizione di Glee?
Guarda, era proprio la notizia che avevo scelto, perché...
Ma non ci eravamo neanche messi d'accordo, amici, no. Quindi figuriamoci, perfetto, direi.
Allora, Glee è una serie che ho seguito dall'inizio alla fine e che a me piaceva da impazzire.
Sì, sì.
E chiaramente tutto quello che è successo dopo è stato sconvolgente, perché vabbè, noi eravamo abituati ad associare anche gli interpreti a quelle atmosfere molto colorate, gioiose che si respiravano nel telefilm. Però ecco, subito dopo la conclusione dell'ultima stagione erano ormai chiari anche a livello di gossip i pettegolezzi che circolavano sulle atmosfere, ad esempio, che si respiravano su quei set. Tenete presente anche una serialità lunga, come tipico di Ryan Murphy, che noi oggi conosciamo come il papà del franchising di American Horror Story, ma in realtà Glee è una sua creatura. Quindi...
Sì, non si direbbe, cioè esatto, se guardi American Horror Story non diresti mai che, e invece è suo.
E già allora l'atmosfera sul set, come dice anche l'articolo che stavamo guardando entrambi, immagino, comunque parliamo di attori giovanissimi che erano costretti a lavorare fino a 70 ore alla settimana, la media di 16 ore al giorno, perché comunque l'universo Glee, oltre ad essere legato alla serie TV, era legato anche ad una serie di show, ad un tour estivo, alla promozione degli album con le canzoni trasmesse durante gli episodi, quindi era un impegno
importante,
gli attori erano giovanissimi, non solo, anche i rapporti tra gli attori erano tutti improntati sulla competizione, esattamente come vedevamo i loro personaggi a scuola. Su Lea Michele si è detto di tutto, quasi come se fosse il demone incarnato praticamente.
Sì, Satana, sì.
Con i suoi $80,000 ad episodio e competizioni addirittura legate al numero di follower sui social. Uh-huh. E poi quello che conosciamo, quindi la vicenda di Cory Monteith, l'interprete di Finn, che aveva problemi di dipendenza, che è stato trovato morto in albergo. Mark Selling, l'interprete di Packerman, che invece si è suicidato dopo che era stato trovato in possesso di materiale pedopornografico. Onaya Rivera, che purtroppo è morta in questo incidente.
Quello di Pac,
insomma,
non lo
lago.
Sapevo, Luca!
Sì. Sì, la storia di Packerman è stata devastante. Sì, sì, sì.
Tra l'altro,
sì.
Stavo per dire: ah, il mio preferito era Packerman. No, ho cambiato idea.
Oppure
no,
il tragico incidente di Naya Rivera.
Sì, quello
che
terribile.
È morta in un lago per salvare suo figlio. E di recente anche le dichiarazioni di Melissa Benoit, che ha detto di aver subito abusi, insomma, dall'allora suo compagno Blake Jenner, conosciuto sul set. Quindi carichi su carichi. Quello che dice di molto interessante il documentario, quindi l'articolo che stavamo vedendo, è che la storia della maledizione di Glee in realtà è servita solo a rendere più sopportabili tutte queste tragedie. Se ci pensiamo, incolpare di tutte queste brutture la maledizione di Glee ci assolve un po' tutti, ma in realtà tra le dipendenze di Cory, i problemi, insomma, grossi psicologici di Mark Selling, la tragedia di Naya Rivera, c'è ben altro, non c'è la maledizione di Glee.
No, certo.
Rischiamo di mettere insieme anche cose che non c'entrano niente, perché se da un lato avevamo due persone con delle dipendenze, dall'altro abbiamo una donna che è morta in un tragico incidente per salvare suo figlio.
Molto
non
diverso,
assolutamente
eh?
Niente.
Esatto,
quindi
esatto.
Non mi sentirei neanche di accostarli.
No,
proprio,
no, decisamente
niente.
No. Senti,
così
ma
come diversa ancora la storia di Melissa Benoit, che è stata vittima invece di percosse dal suo ex compagno.
Esatto. E mi dicevi che l'articolo nasce da un documentario che uscirà?
Un documentario che uscirà su Discovery.
Ok, ah, ce l'ho l'abbonamento, perfetto. Non vedo l'ora, lo voglio vedere. Guest star, è vero che Britney Spears era andata a fare il cameo alla puntata su Britney Spears? No, vabbè. Allora, io Glee ho una storia diversa dalla tua, nel senso che quando uscì, io lo schifai, perché io non sono un amante dei musical proprio per niente, non è, cioè ce ne sono un paio.
Qui in quel liceo ci sarei andato, a differenza di Euphoria.
Esatto, in quel liceo sì, volentieri. No, io ho appunto, non ho mai amato i musical, no? Quindi questi, poi loro, secondo, che hanno uscito, in che anno è uscito Glee?
Non ti sento più, vale.
Ero, scusa, in che anno è uscito Glee?
Allora,
perché io ero già grandicella.
Io avevo appena iniziato l'università.
Quindi
io
avevo già
2009.
Ecco, io ero già grande, diciamo, senza specificare quanto, e per me di vedere, già è vero, ogni tanto le guardo le robe dei liceali quando sono un guilty pleasure, no? E queste dei liceali che cantano proprio non ne avevo mezza. Non sono neanche una fan delle cover in generale, cioè se uno dice Toxic di Britney Spears, Toxic di Britney Spears, poi se me la fai metal magari ci rido su e l'ascolto volentieri, eccetera, ma rifatta più o meno simile, magari bene, magari a cappella, non mi interessa. E quindi l'avevo preso proprio ostile, cioè proprio no, che cazzo, cioè non mi riguarda, non è per me. E mi sono ricreduta anni dopo, cioè l'ho beccato successivamente per caso, quando forse era addirittura già finito, e l'ho guardato lì, magari non tutte le quante stagioni sono?
6.
Magari non tutte, no, decisamente non tutte, però soltanto col senno di poi ho riconosciuto il grande valore di inclusività che aveva Glee, ma soprattutto per il tempo in cui è uscito, perché nel 2009 non era mica come adesso, My Friends, che stiamo lentamente e faticosamente inserendo attori di altre etnie che non siano quella caucasica, oppure attori con corpi non conformi. Devo dire che Ryan Murphy era stato molto lungimirante nella sua idea di casting e di scrittura dei personaggi, cosa che insomma per il 2009 non si vedeva tanta roba così come Glee.
Sì.
Peccato. Per appunto il clima, perché non pensavo fosse un po' alla Disney, cioè con competitività, lavori, orari assurdi, grande disagio. Peccato, però il documentario credo che lo guarderò. Molto curiosa, io. Tu?
Sì. Sì. Sì, 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 anche perché non nego che mi manchi, perché comunque
oh,
è un tipo di serie che non abbiamo più ritrovato.
È vero, come quella effettivamente non c'è nulla. Dunque, noi abbiamo finito, ma non temete, perché ci ritroviamo fra un'oretta, non qui su Radio Parma, ma su Instagram per la diretta dell'Extra Disagio con Luca, che ci racconta. Perché io, allora, la ricerca quella più recente l'hai fatta tu. Io devo aver visto quei 14 documentari, ascoltato quei 47.000 podcast e visto, non so, letto non so quante interviste su Osho e Shara, com'è che si chiama?
Sheila.
E quindi so un po', ma più che altro assisterò anch'io e parteciperò col mio contributo, tipo le mie facce. Oh, no, davvero? Wow! Ma com'è possibile? Se volete partecipare, molto molto facile, perché ci troviamo su Instagram alle 21. Tu ti vai a preparare, vai a mangiare qualcosina nel frattempo?
Esatto, sì.
Io pure, tengo una fame. Va bene, grazie Luca, grazie a tutti per essere stati con noi oggi qui a Mania di Protagonismo. A fra un'oretta su
dopo Mitch.
IG, come dicono i giovani? Insta. Ciao.
Ciao.